Buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione sui Remote Desktop Service. Vedremo l'architettura e la gestione del troubleshooting. Io sono Ermanno Goletto, MVP Directory Service.
Io sono Mario Serra, un benvenuto anche da parte mia, anch'io sono MVP Directory Services.
Questa sessione daremo un'occhiata a quella che è la parte di architettura degli RDS, la gestione, insomma, un po' tutto quello che dobbiamo tenere presente per mettere in piedi Remote Desktop Service. Vedremo anche cosa mette in campo Windows Server 2012 come in termini di novità e daremo anche poi uno sguardo a quello che è il troubleshooting e la messa in sicurezza di un'infrastruttura RDS. Per quanto riguarda l'architettura, diciamo la gestione classica degli RDS è quella, è rimasta diciamo più o meno la stessa, anzi la stessa che siamo stati abituati a vedere con Windows Server 2008 R2, in cui c'è stato poi praticamente il cambio di nomenclatura da Terminal Service a Remote Desktop Service. E comunque gli ruoli sono più o meno sempre quelli, sia in 2012 che in 2012 R2, quindi abbiamo, diciamo, la parte di accesso che è gestita dal Web Access e dal Gateway, un ruolo centrale che è svolto dal Connection Broker, che si occupa non solo di smistare, diciamo, le varie sessioni, quindi capire verso quale Remote Desktop Session andare, o se abbiamo anche dietro le quinte la parte di gestione VDI col Virtualization Host, ma si occuperà, se lo riteniamo necessario nella nostra infrastruttura, anche di gestire tutta la parte di alta disponibilità, quindi utilizzare invece che un suo database interno un database di SQL. E così via. Chiaramente il Connection Broker, assumendo un ruolo centrale, è anche, diciamo, il sistema più idoneo per gestire l'infrastruttura tramite quella che è la console centrale che è stata introdotta in Windows Server 2012, che è il Server Manager. Invece, quindi quella è, diciamo, l'infrastruttura generale. Adesso vediamo un attimino quello che potrebbe essere un'infrastruttura più incentrata e più pensata per le piccole infrastrutture. E quindi qui l'idea potrebbe essere quella di utilizzare un'unica macchina, magari virtuale, su cui abbiamo una serie di ruoli che sono il web access, il session host, il connection broker e il licensing. E quindi scegliendo quello che è il ramo di aggiunta ruoli preferenziale per il remote desktop service, che è diciamo il quick. Il quick che già pensa già proprio lui a fare un deploy tutto su una macchina di questi ruoli. Chiaramente il Quick funziona solo in ambiente di Active Directory, quindi se non siamo in Active Directory non lo possiamo utilizzare, come vi ho indicato con quella dialog. E come vedremo, in realtà anche la parte workbook comunque continua a esserci se proprio ne abbiamo l'esigenza. Non è così assistita, ma si può fare, lo vediamo. Per quanto riguarda l'interazione tra RDS e Active Directory, vale comunque sempre la regola che, siccome diciamo un'infrastruttura RDS è un qualcosa che o richiede delle risorse o sta esponendo dei servizi, l'idea di farla coesistere con gli Active Directory Domain Service non è una buona idea. In Windows Server 2012, tant'è che non si può mettere il ruolo, diciamo, di connection broker insieme al ruolo Active Directory Domain Service, non lo potete proprio fare, quindi un domain controller non può fare il connection broker. È possibile in 2012, se volete, installare, diciamo, il ruolo session host insieme al ruolo diciamo Active Directory Domain Service, quindi su un domain controller. Bisogna fare alcuni aggiustamenti. Diciamo, è una cosa da fare se proprio avete soltanto diciamo, un sistema nella rete e siete corti di budget, altrimenti non è comunque una buona idea, a mio avviso. E potete in questo caso, in 2012, non avere il connection broker. Chiaramente non avere il connection broker significa non avere tutte le funzionalità dei Remote Desktop Service, ad esempio non potete avere le Remote App. In 2012 si è fatto un passo in più, si è data la possibilità di poter avere il connection broker anche lui sul domain controller, quindi potete eventualmente avere un'infrastruttura che ha domain controller, connection broker, session host, licensing e web access, tutto sullo stesso server. Anche lì, come vi dicevo, in realtà valutatela, perché se comunque siete in una piccola infrastruttura, avete comprato una licenza di Windows Server 2012 R2 standard, avete la possibilità di utilizzare due macchine virtuali, quindi magari installare sul sistema fisico Windows Server 2012, mettere il ruolo di Hyper-V e poi fare due macchine virtuali, una dedicata al domain controller e una dedicata ai ruoli, diciamo RDS. Quindi secondo me è comunque un'idea migliore. Se invece in altri scenari poi alla fine arrivate ai corti con le licenze, con 2012 R2 ve la potete smarcare andando a mettere gli RDS sul domain controller. In scenari WordGrab, molto spesso viene chiesto con 2012 se si può ancora avere gli RDS in WordGraph. Sì, la risposta è sì, non li potete gestire col server manager, non potete chiaramente installarli nella maniera quick che abbiamo visto prima, dovete fare quindi l'aggiunta dei ruoli classici e poi gestirvela tutta col PowerShell. E non solo, è necessario che comunque abbiate nell'infrastruttura una gestione dei nomi basata su FQDN, quindi Full Qualified Domain Name. Quindi il concetto è che sì, si può fare, è più complicato. Il concetto è valutate se effettivamente non è il caso di avere comunque un Active Directory dietro, perché comunque vi dà tutta una serie di benefici ulteriori: il fatto di poter gestire le macchine con le group policy, il fatto di poter gestire gli utenti in maniera più semplice, che non dover gestire degli utenti locali, quindi password che possono essere cambiate, policy sugli utenti, eccetera, eccetera, e quindi questo è chiaramente da valutare. Per quanto riguarda Essential, ecco qua ho visto girare alcune domande appunto sull'Essential. Essential è un sistema operativo, o proprio una versione in 2012, esiste il Windows Server 2012 Essential, che vi dava la possibilità di utilizzare delle funzionalità specifiche di Essential usando dietro le quinte in realtà dei ruoli che sono il gateway. Infatti permette l'installazione praticamente del solo ruolo del gateway e di fatto per esporre delle funzionalità di accesso remoto tipiche di Essential usa il Remote Web Access. Per questi due ruoli all'interno di un sistema operativo Essential, quindi una SKU Essential, non è necessario avere le Remote Desktop Service CAL. Il concetto è che però se volete proprio i Remote Desktop Service completi, quindi avete bisogno ad esempio di un session host, con l'Essential non si può fare, cioè il session host non potete chiaramente installarlo su un sistema Essential. Dovete comunque comprare una licenza standard in questo caso e a quel punto però dovete anche comprare le CAL, perché le CAL comunque sono richieste di RDS se i servizi sono esposti da un sistema operativo che è standard o data center. Quindi per quanto riguarda Windows Server Essential, se dovete avere diciamo anche delle funzionalità RDS complete, su un blog di tecniche che vi ho riportato in calce nella slide, il consiglio era assolutamente quello di comprarvi in realtà una licenza standard e installare le due macchine virtuali, però in una macchina virtuale fare il downgrade verso Essential e l'altra ve la tenete standard normale. In 2012 c'è stata una novità, Essential è diventato un ruolo anche nella standard e nel data center. Quindi il concetto è che chiaramente vale sempre tutto il discorso che se voi vi comprate oggi diciamo Windows Server R2 Essential, le funzionalità che Essential usa di esposizione, diciamo, remota tramite ruolo gateway e ruolo access non richiedono delle CAL. Se avete bisogno di un'infrastruttura RDS completa, con R2 avete una cosa più semplice ancora, perché installate le due macchine virtuali come ci siamo detto prima per la Windows Server 2012. E però in questo caso vi tenete due standard, ma in una abilitate il ruolo Essential. Chiaramente in questo caso, siccome i ruoli diciamo di gateway, web access, session host, eccetera, saranno poi esposti a uno standard, come ci siamo detti prima, richiederanno poi l'acquisto delle Remote Desktop Service CAL. Qui non ci scappiamo. L'altra possibilità di avere uno scenario, diciamo, ulteriore è quello di utilizzare Azure. Azure dal 1 gennaio 2014 permette di avere diciamo session host ospita, quindi ruolo session host su Windows Server tenuti in Azure, quindi tenuti nel cloud. Non è che prima non lo potevate fare, non era un limite tecnologico, era un problema di licensing. E è stato possibile farlo perché dal 1 gennaio le RDSK coperte da Software Assurance possono anche essere utilizzate su Windows Server in esecuzione in Windows Azure o anche su provider di servizi condivisi, quindi diversi da Azure. Occorre una piccola trafila burocratica, inviare un modulo e insomma, leggere l'appendice 2 della Product User Writer della Software Assurance per essere sicuri che l'uso che ne stiamo facendo sia compliance con quello che Microsoft ha pensato, però in generale questo è possibile. Questo diventa abbastanza interessante perché alla fine della fiera, ricordatevi che invece per quanto riguarda le CAL, sapete che gli RDS, diciamo, on-premise hanno bisogno dell'RDS CAL più la CAL, invece in questo caso le CAL, sono già sempre incluse in una macchina virtuale che sta in Azure. Quindi voi quando acquistate una macchina virtuale in Azure, che tra l'altro è ta una tariffa a tempo, vi dà già il license per quanto riguarda il sistema operativo e per quanto riguarda anche la parte di CAL. Qui dovete comunque acquistare la parte di RDS CAL e coprirla da Software Assurance. Quindi questo è il concetto. Gli scenari per quanto riguarda Azure sono i seguenti, cioè potete o pensare a una cosa per piccola infrastruttura, quindi una macchina virtuale un po' più ben carrozzata in cui metto tutti i ruoli, gateway, access, web access, session host, connection broker, quindi per esempio una 4, 8 core, 14 giga, oppure posso pensare di strutturare un po' meglio perché penso che magari avrò bisogno di una scalabilità, potrei magari in futuro dover mettere un'alta affidabilità. Posso pensare di dover mettere una farm di session host e quindi strutturo un po' in maniera più suddivisa, quindi una macchina virtuale per quanto riguarda la parte di front-end, quindi gateway web access, magari una 2, 2 core, 3,5 giga, se so che ci sto, di nuovo il connection broker potrei di nuovo pensare una 2, e invece magari qualcosa di un po' più potente per quanto riguarda i session host, ma non andare a arrivare a una 4, per esempio fare una serie di A3. Tra l'altro col beneficio che ho una scalabilità dinamica, perché se so che determinati giorni della settimana, in certe fasce orarie, so che avrò bisogno di tre macchine virtuali, quindi una farm a tre, e poi magari mi si riduce a uno, posso spegnere due macchine virtuali e smettere di pagare quelle macchine virtuali. Quindi una dinamicità interessante anche sotto il profilo economico, ok? Quindi veramente interessante questa. Possiamo anche pensare a una cosa, al momento ibrida. Quindi, per esempio, tenerci non solo la parte di RDS in cloud, ma anche un qualcosina di più per essere un pochettino più veloci. Per esempio, se sappiamo che usiamo il gestionale in ambiente RDS e magari accediamo a dei file tramite Loppi, ci teniamo un DFS in cloud, ci teniamo un SQL replica in cloud e magari in cloud ci mettiamo anche un domain controller, magari anche solo un read-only domain controller se vogliamo. E questa è praticamente la gestione, quindi io da dentro la mia infrastruttura tramite un tunnel site to site, VPN, uso la mia infrastruttura RDS che però sta in cloud e all'esterno invece tramite il classico HTTPS, quindi davvero interessante, ecco.
Ok, grazie Armando. Vediamo subito in questa prima demo vediamo come è cambiato il metodo di gestione di un'infrastruttura RDS. Ho nel mio Hyper-V creato una macchina che si chiama Server 2 e espone i servizi RDS. Ovviamente c'è un domain controller e per le successive demo, diciamo, ho creato anche una macchina a dominio con Windows 8.1 che simulerà appunto il client di collegamento per il collegamento in RDP al server. Allora, per questa prima demo colleghiamoci al server in desktop remoto. Per ragioni di tempo, in questa demo darò per scontato che abbiate già creato l'infrastruttura RDS. Sapete che esistono due versioni di installazione, la Quick e la Standard. La Quick mi permette di installare tutti i ruoli su uno stesso server. La standard posso scegliere quale quindi suddividere i vari ruoli su più server, quindi il connection broker piuttosto che il session host, il web access, il gateway e così via. In questa demo io ho in questo server appunto il server 2 ho deciso di installare in modalità quick, cioè tutti i ruoli tutti sulla stessa macchina. Vedete che selezionando appunto da server manager l'opzione Remote Desktop Services, vedete subito che appare già molto evidente che c'è stato un grande lavoro di centralizzazione della gestione. Vediamo che selezionando Overview posso già vedere come è composta la mia infrastruttura, quindi ho una mappa, se vogliamo dire così, che mi dice che ho presente ad esempio un web access, un connection broker, un session host, un licensing server e una collection che si chiama seed collection. Nella parte di destra vediamo che c'è la specifica dei ruoli dove sono stati installati, quindi nel mio caso, come vi ho detto, ho installato tutti i ruoli sullo stesso server 2. Nella nuova modalità di Windows Server 2012 e 2012 R2, il connection broker è diventato un ruolo indispensabile per l'infrastruttura. Quindi, nel momento in cui decido di installare, i ruoli essenziali che installa sono il web access, il broker e il session host. Selezionando, ad esempio, quindi andando più nel dettaglio, possiamo vedere che nella selezione collection ho anche qui un'idea molto chiara di quello che sono le mie collezioni. Quindi in questo caso qua stiamo parlando di RDS, quindi sono collezioni di sessioni virtuali. Quindi ho la prima collection che io ho chiamato Seed Collection. Ho a destra le connessioni a questo server e quindi a questa collection. Quindi vedo anche, diciamo, i vari utenti che sono collegati. Ad esempio, l'utente M. Rossi in questo momento è attivo, M. Serra, ad esempio, è disconnesso. Di qui poi posso scegliere come. Potevo scegliere in 2008 e 2008 R2 e precedenti se ad esempio fargli fare un logo off o poi vedremo in una seconda demo come prendere il controllo della sessione per assistenza e così via. Da qui dall'host server vedo elencati tutti gli host server. Nel caso in cui ci sia un'alta affidabilità, vedrò più host server e potrò ad esempio intervenire dicendogli che partita di manutenzione, voglio non consentire più con nuove connessioni. Tutte queste funzionalità, se vi ricordate, per chi ha già avuto esperienza in versioni precedenti, si potevano fare, ma implicavano l'utilizzo di più snap-in, mentre invece qui, come vedete, ho tutto in un'unica console che è la server manager. Addentrandoci ancora ma maggiormente, ho la possibilità di vedere cosa ho pubblicato nella Seed Collection. Quindi, nella parte sopra, nelle properties, posso decidere chi sono gli utenti che sono autorizzati a collegarsi alla Seed Collection. Tra tramite web access in questo caso qua, quindi posso con gli utenti che in questo caso qua io non ho dato nessuna restrizione, ho lasciato il default che è domain users, quindi i domain users possono. Tutti gli appartenenti del dominio possono collegarsi, collegandosi a un browser e digitando l'indirizzo per accedere al web access, a tutte le applicazioni che sono elencate qua sotto. Queste ovviamente sono le principali, quelle di default che mette automaticamente il wizard. Posso pubblicare una nuova applicazione, quindi ad esempio selezionando ad esempio la calcolatrice e pubblicarla in tempo praticamente istantaneamente. Novità delle remote app in 2012-2012 R2 la possibilità di fare le folder, quindi io andando scusate, a editare una seed la remote app, posso dirgli, ad esempio, creami una folder che si chiama utility. E includere, ad esempio, WordPad. Voglio mettere anche calculator? Benissimo, vado. E la metto dentro la stessa folder. Vi faccio poi vedere. Allora, innanzitutto togliamo un calculator, ad esempio, che l'abbiamo pubblicato 2 volte. Quindi vedete che è molto molto istantaneo, molto molto dinamico, eccetera. Lato client, cosa succede? Proviamo a collegarci su un client. Perfetto. Ok, mi collego. Ok, come vedete, ho esattamente una cartella utility che ho creato prima e il paint che è rimasto, diciamo, nella root. Quindi se vado su utility avrò all'interno calculator e WordPad. Questo è molto dinamico, appunto, come vi dicevo, si può fare molto molto velocemente la gestione di tutte le remote app, di tutta la gestione di permessi e così via. Tutto quello che posso fare da qui è ad esempio sugli utenti e sulla collection e ad esempio definire più specificatamente gli utenti, specificare appunto nel caso in cui il limite se vogliamo dare dei limiti di sessione o dei tempi di disconnessione per inattività, posso settare la sicurezza del client RDP, posso settare ad esempio i setting dei client, quindi tutto quello che io voglio che nel momento in cui si collega un client venga mappato. Ovviamente queste hanno precedenza sulle settaggi del client. User profile disk sono una novità in 2012, c'è la possibilità di salvare il profilo dell'utente anche su una share di rete. Ok? Quindi vado poi a dirgli qual è il percorso e quali sono le cartelle che dovrò salvare in questo percorso. Ok, tutto tutte le cose che abbiamo visto adesso, a cominciare dalla creazione dell'infrastruttura, dalla creazione della collection, dalla suddivisione dei vari ruoli sui server, ovviamente posso farlo sia a livello grafico. Quindi, ad esempio, a livello grafico posso anche, una volta che ho installato il primo server, ad esempio, in qualsiasi momento aggiungere per altre affidabilità un nuovo session host, un nuovo connection broker, quindi alta disponibilità, vado ad aggiungergli un altro server. Vado ad esempio a importarmi un gateway che magari è in DMZ, vado ad esempio a facendo un deployment a definire qual è ad esempio il metodo di licensing, a definire qual è l'indirizzo per collegarsi al web access. Dicevo, posso farlo a livello grafico, ma posso farlo ovviamente tutto a livello PowerShell. Io qua ho creato alcuni esempi. Sono ovviamente esempi per farvi capire le potenzialità di questo sistema. Quindi, ad esempio, ho un comando per dire: ok, mi dici tutte le remote app che sono presenti sul mio server. Ok, ho WordPad, ho Paint, ho Calc, quindi molto molto immediato. Ad esempio, voglio pubblicare una nuova remote app, vado qui e gli dico new RD remote app, gli do il nome della collection che ho creato, gli do se non ho ancora creato una collection, posso anche c'è un comando che mi fa creare anche una collection, gli do il display name, cioè come voglio che venga presentata in maniera descrittiva l'applicazione che voglio pubblicare, dov'è il percorso e vedere se e pubblicarla in web access. Quindi ad esempio, ok, torniamo dal client, ho pubblicato ad esempio il controllo delle risorse, faccio un refresh e vedete che è subito comparso, quindi è molto molto dinamico e molto molto efficace. Posso anche ad esempio pubblicare un sito aziendale, un intranet ad esempio. Quindi gli do il display name anche di no, il sito aziendale e un link di Internet Explorer, ma posso anche scegliere di altri browser. E gli dico che è questo il mio sito aziendale, marioserra.eu. Quindi vado di nuovo a fare un refresh. Vedete che ho la remote app. Il single sign-on è già abilitato adesso io ovviamente su questa macchina non ho la connessione, però vedete che apre esattamente quello che gli ho chiesto nella sessione terminal. Ok, posso, vediamo un po' cosa c'è ancora, posso ad esempio, ecco qua, rimuovere una remote app. Ad esempio, con il comando remove rd remote app, quindi vado anche qua a rimuoverlo. Posso anche dargli la conferma se non voglio avere nessuna interazione. E quindi vado a fare anche qui un refresh e mi sparisce ovviamente il paint come altre cose. Quindi posso, ovviamente, come tutte le cose in PowerShell, scriptarle e quindi farle in maniera molto dinamica. Ad esempio, posso chiedere qual è la mia collection, qual è il nome della collection, quindi nel mio caso il collection name che mi restituisce è seed collection. Ad esempio, posso definire e rinominare, se voglio, il nome del webace, scusate. Quindi, nel mio caso è il nome in che viene qua. Quindi quando io mi collego da un client verso il web access, questo titolo qua è come anche lo sfondo, può essere anche personalizzato con magari loghi aziendali o ad esempio il nome dell'azienda. In questo caso qua, ad esempio, posso, questo comando semplicissimo, andare a modificare live il nome. Facendo un refresh, vedete, SID online demo e mi ha cambiato la cosa, la scritta. Quindi anche personalizzarlo per renderlo leggermente più piacevole, eccetera. Questo è invece, ad esempio, sapere chi in questo momento è collegato, senza andare nel server manager e senza andare a vedere le sessioni aperte, quindi mi restituisce non solo chi è l'utente verso quale host server, ovviamente io qua ne ho uno solo, ma ci fossero più host server mi restituirebbero anche tutte gli altri server e anche l'ID di sessione, quindi se voglio poi collegarmi, vedremo poi nella seconda demo come collegarsi utilizzando sia PowerShell sia ovviamente anche un comando DOS che vediamo poi in seguito. Io lascerei la palla a Ermanno di nuovo.
Veniamo ora a quelle che sono le novità introdotte in Windows Server 2012, ma le guardiamo dal punto di vista di quella che è, diciamo, la gestione, le facility per quel che riguarda il troubleshooting e le novità per quanto riguarda infrastruttura e performance. Allora, sicuramente la novità più succosa è la reintroduzione della session shadowing in Windows Server 2012 R2. Non era più presente come funzionalità in Windows Server 2012, era presente nella versione precedente, Windows Server 2008 R2, c'era cioè la possibilità, e comunque anche nel 2003 esisteva, la possibilità appunto di che un amministratore interagisca con le sessioni desktop remoto, anche remote up, in questo caso, per dare una mano, ad esempio, diciamo, all'utente remoto. O che comunque sta utilizzando anche localmente, ma sta utilizzando diciamo delle applicazioni su un session host, quindi particolarmente utili in ambiente di Helpdesk. È stato reintrodotto, è stato integrato col Server Manager, lo vedremo nella demo, e anche nel Remote Desktop Client, quindi c'è la possibilità di utilizzare entrambi i sistemi per interagire. Perché diciamo è scomparso in Windows Server 2012 rapidamente? Perché era una funzionalità a livello kernel che diciamo è sparita quando nel 2012 lo stack RDP è stato portato in user mode e adesso diciamo che siamo arrivati anche a reintrodurlo anche in user mode. C'è tutta come diciamo da classico la possibilità di avere la configurazione del fatto di poter interagire con le sessioni tramite l'abilitazione via GPO, utente per utente, eccetera, eccetera. Una volta era una cosa che si poteva fare sulla configurazione del protocollo RDP, qui in questo caso con 2012 R2 lo si fa tramite group policy locale, ok? Come avviene? È molto semplice, per esempio, se state in server manager, quindi prendete vi collegate su un server manager, che potrebbe essere anche non quello, non direttamente su session host, sapete che col server manager potete gestire centralmente, quindi potreste collegarvi per esempio su Connection Broker, che è il punto secondo me più centrale e più corretto da cui gestire l'infrastruttura con il server manager. Quindi andate nella parte delle connessioni, tasto destro, e utilizzate l'opzione Shadow. E lì potete decidere appunto di fare un view o un control, richiedere all'utente diciamo di manifestare il suo consenso al fatto che voi entrate nella sua sessione oppure no, eccetera, eccetera. Stessa cosa più o meno a riga di comando lo potete fare con l'MTSC. quindi con remote desktop client. Stiamo parlando di un remote desktop client 8.1. Quindi identifichiamo qual è la sessione con cui vogliamo interagire. Le sessioni possono essere, diciamo, identificate anche tramite PowerShell, cioè l'ID lo possiamo ricavare tramite PowerShell, tramite il get ready user session, e poi ci colleghiamo con quel parametro slash control. E il fatto di richiedere o meno il consenso è tramite lo slash consent prompt, ok? Quindi questo è un po' quello che possiamo fare. In realtà, appunto, come vi ho detto, i limiti sono quindi server manager di Windows Server 2012 R2 o RDP Client 8.1. Non potete avere questa funzionalità in un ambiente in cui i remote desktop service sono in WhatsApp. Solo i local admin hanno diritti di shadowing. In realtà potete tirare fuori una vecchia KB che concede, diciamo, i diritti di interazione con la sessione anche, diciamo, a utenti o gruppi che non sono local admin. Non ho visto, diciamo, della documentazione ufficiale specifica per 2012 R2, ma ho visto, diciamo, dei post che hanno utilizzato questa funzionalità appunto tramite il WMIC, che di fatto è indicato che è una configurazione fatta a livello WMI, ok? Questo è un po' quanto. Per quanto riguarda in realtà invece le performance e i vari miglioramenti che sono stati portati all'RDS, abbiamo il fatto che le remote app sono ancora più simili delle applicazioni locali, supporto le trasparenze, la thumbnail, e qui diciamo a fianco vi ho fatto un po' vedere quello che potrebbe essere diciamo la visualizzazione visiva di una remote app gestita tramite l'app di Remote Desktop che è presente appunto in Windows 8.1. Abbiamo una maggiore compressione e ancora un miglior utilizzo della banda. Sono già tutte feature che man mano sono state, diciamo, sviluppate con 2008 R2, con 2012 e con 2012 R2. Si è ancora lavorato sui codici, sulla compressione, e in certe situazioni abbiamo risparmiato addirittura il 50% sui contenuti video esposti, cioè fruiti tramite WAN. Si è lavorato anche sul fatto di avere una quick reconnect ancora più veloce, quindi se mi cade la connessione e sono in WAN, mi riconnetto subito appena posso, più velocemente di quanto facevo prima, ok? Per quanto riguarda le novità infrastrutturali, quindi quello che è stato messo in campo, diciamo dal punto di vista di avere un'infrastruttura RDS ancora più fruibile, la possibilità di avere una pluggable authentication sul gateway. Quindi non solo l'autenticazione che vi dà ad esempio Microsoft, ma potete addirittura voi esporvi una vostra autenticazione, magari two factor, e potervela gestire. Quindi una cosa custom sviluppata anche da voi. Quindi diventa ancora più interessante l'integrazione anche con servizi di terze parti che vogliono utilizzare i remote desktop service come canale per fruizione delle loro applicazioni, ma vogliono anteporre la loro gestione per quanto riguarda l'autenticazione. E poi quello che ci siamo detti prima, cioè il fatto che si è lavorato sul fatto di poter avere un connection broker su domain controller, di poter avere, diciamo, un session host anche senza la possibilità, anzi senza avere un connection broker, rinunciando chiaramente ad esempio alle remote app, e la possibilità ovviamente di avere, e questo chiaramente è importante per chi aveva Windows Server 2012, di avere l'upgrade in place dei nostri session host, non solo anche del connection broker, del web access e anche del virtualization host. Quindi, e in calce lì vi ho messo il link a quello che è appunto diciamo, la procedura che dovete utilizzare per fare un upgrade in place di un'infrastruttura basata sui remote desktop service in ambiente Windows Server 2012 verso un ambiente Windows Server 2012 R2.
Ok, allora grazie Armando. In questa seconda demo vi farò vedere come funziona la session shadow. Per far ciò, sul mio Hyper-V ho installato due macchine. La prima è un client con Windows 8.1 che farà appunto da client che si collegherà ad un server che espone i servizi RDS. Quindi la prima cosa è ci siamo collegati sul client e Quindi in questo caso impersonifichiamo l'utente che si collega a un servizio, a un desktop virtuale, quindi esposto dai servizi RDS presenti sul server. Quindi mi collego, magari se indovino la password. Ok, a un certo punto l'utente fa un qualcosa e riscontra un problema. Vi chiama. E qui si aprono i due scenari. La prima opzione che vediamo è se siete voi l'administrator. Quindi posso tranquillamente collegarmi in desktop remoto al server RDS. Quindi perfetto. Vado nel server manager, quindi come ha detto precedentemente Ermanno, questa funzione è integrata in server manager nella sessione Remote Desktop Services Collection. Ok, quindi qui io vedo che l'utente che ha richiesto l'assistenza è Merossi, è attivo e prendo il controllo della sessione facendo tasto destro, Shadow. Ok, a questo punto ho due possibilità, o solo visione, quindi non posso intervenire sulla sessione, o il controllo. Questa spunta serve per richiedere il consenso o no all'utente. Quindi supponiamo che adesso, visto che l'utente ci ha chiesto il controllo, l'assistenza di chiedere appunto di eseguire una sessione di controllo. Ok, e come lui si sta collegando e all'utente viene questo messaggio in tutta la pagina dicendo l'administrator sta richiedendo il controllo della sessione remota. Vuoi accettare o no? Premo yes. A questo punto io l'amministratore ha pieno controllo quindi vedete, pieno controllo della sessione. Risolve il problema, al limite può anche far vedere eventuali accorgimenti al problema stesso. Chiudo la sessione e sono a posto. Quindi la seconda invece opzione che è possibile è concedere il diritto di shadow anche a un utente non amministratore. Quindi supponiamo ad esempio a Mario Serra che è un utente che si occupa di help desk. Quindi la prima cosa da fare è andare sul server. Scusate, RDS e concedere con questo script, quindi con questo comando, il diritto di fare la possibilità di fare shadow all'utente. Quindi SID MSR gli concediamo questo diritto qua. Quindi, lancio questo comando, mi dice ok, tutto a posto. A questo punto l'utente Mario Serra si può collegare al desktop remoto. Ok, vedete che qua sono come Mario Serra. La prima cosa che deve fare è individuare la sessione a cui collegarsi. Quindi io semplicemente usando una query in DOS mi accorgo che l'MRossi è attivo sulla sessione 3, quindi dovrò andare a controllare o al limite solo vedere quello che succede nell'ID3. Ok, quindi la sintassi è questa. Quindi se lancio semplicemente il comando, perfetto, All'utente viene ovviamente sempre la richiesta di consenso, yes, solo in viewing, quindi non posso assolutamente intervenire in nessuna maniera. Seconda opzione è col controllo, quindi se lancio questo comando, l'utente accetta di controllo remoto da parte dell'amministratore, a questo punto ho pieno diritto di intervento.
Allora, veniamo adesso invece alla parte di troubleshooting di un'infrastruttura RDS. Il concetto è che in effetti in un'infrastruttura RDS possiamo avere determinati issue non dovuti alla tecnologia RDS, ma al fatto che in Remote Desktop Service le applicazioni devono essere pensate per girare in questo ambiente, devono essere scritte opportunamente per girare in questo ambiente. Beh, innanzitutto diciamo, la prima cosa che bisogna tenere presente, adesso secondo me è molto meno evidente, è importante quando erano stati introdotti diciamo, in Windows Server 2008 R2, perché allora gli RDS dovevano per forza girare in un ambiente a 64 bit e in allora magari alcune delle applicazioni che avremmo voluto far girare diciamo sugli RDS erano comunque, o comunque buona parte, erano a 32 bit. Non è che non girassero, esiste l'architettura Windows on Windows, ma per esempio bisognava tenere conto di alcune cose, per esempio Adobe, e comunque questa potrebbe essere qualcosa che ci tocca ancora oggi, alcune versioni appunto sono a 32 bit e non esiste una versione diciamo a 64 bit. E quindi quando, per esempio, se alcune versioni integrano la visualizzazione del PDF all'interno di Internet Explorer, per esempio banalmente utilizzando il controllo, web control di .NET, cosa succedeva? Che veniva aperta una seconda finestra di Internet Explorer. Internet Explorer normalmente gira 64 bit, lì il controllo è a 32 e quindi deve per forza essere aperta una finestra 32 bit, ok? A 32 bit, per esempio, alcuni metodi possono ritornare, anche qui parlo di .NET, ma poi chiaramente l'ho visto caso per caso, anche in diciamo Java, eccetera, eccetera. Per esempio, il getHashCode, tanto per fare un esempio della classe stringa, riduce risultati diversi, sulla base del fatto che sta girando a 32 e 64 bit. Quindi, il consiglio è. Anche se diciamo, non è stato rilasciato per Windows Server 2012, 2012 R2, comunque eseguite l'application compatibility, leggete l'application compatibility best practice e vedete se le vostre applicazioni possono effettivamente girare tranquillamente a 64 bit senza patemi d'animo. Ricordatevi che se sono applicazioni magari datate, basate su .NET 1.1, questo potrebbe essere un problema, perché soprattutto se volete mettere in piedi un'infrastruttura tutta su un unico sistema, quindi col web access, session host, tutto diciamo sullo stesso sistema, e avete delle applicazioni .NET 1.1, questo potrebbe essere un problema, perché .NET 1.1 non è supportato se è presente il ruolo IIS. Quindi queste sono tutte, diciamo, tasselli che vi butto lì da esperienze personali. Chiaramente con 2012 R2 e con 2008 R2 e successivi la UAC è abilitata per default e va lasciata abilitata soprattutto in ambiente session host, ecco là che ci sono alcune funzionalità che potrebbero avere problemi. Ad esempio, se utilizzate nel frame 1.1 la Windows Form Send Key, un metodo per simulare la pressione dei tasti, beh. Ci sono delle configurazioni da fare perché altrimenti diciamo, il metodo non funziona correttamente. Bene, questo è, diciamo, il messaggio per dirvi: ok, avete delle applicazioni, valutate che siano diciamo, compliance con il Remote Desktop Service, se no potrete avere dei problemi. Gli altri problemi che potrebbero capitarci durante l'installazione e la configurazione. Come riusciamo poi ad analizzare cosa è successo? Bene, allora il primo consiglio è abilitate i log. Per abilitare i log in Windows Server 2012 c'è una KB che vi illustra la 27476566 Il concetto è che dovete andare a creare ed editare delle chiavi di registro, dopodiché avete a disposizione due log, uno nel temp e uno nella Windows Directory Logs, per quanto riguarda, diciamo, il trace del deploy e della configurazione, diciamo, tramite Desktop Management Service, ok? RDMS. Non solo, avete anche a disposizione tutta una serie di log event, di eventi, quindi nel log degli eventi, proprio rami dedicati. Dovete abilitare il view dell'Analytics Debug Logs e poi avete proprio dei rami Microsoft Windows RDMS UI, Terminal Service, oltre vabbè, le classiche Windows, diciamo, Application System, ma qui abbiamo invece degli eventi molto più dedicati e pensati agli RDS. E di nuovo una KV, sempre quella di prima, che vi spiega un attimino come andare ad analizzarli. Ok, questo è sicuramente interessante. Ricordatevi sempre, quando 2008-R2 è stato introdotto il Best Practice Analyzer, ricordatevi di farlo, di utilizzarlo periodicamente, per vedere che effettivamente siete compliance con quelle che sono le best practice, che sono state suggerite dal team di sviluppo degli RDS, e eseguitelo periodicamente. Ricordatevi che tra l'altro il Best Practice Analyzer è un tool che chiaramente avete tramite il Server Manager, potete anche gestirlo però tramite PowerShell e può essere secondo me il modo, diciamo, interessante, perché il Best Practice Analyzer si aggiorna tramite il Windows Update. E io potrei, per esempio, pensare di eseguirlo una volta a settimana, ok, schedularlo nell'esecuzione tramite, ad esempio, l'invoke, BPM model, e poi magari mandarmi, tramite il comando send mail di PowerShell, in mail l'output, per vedere che effettivamente, non ci sono delle nuove practice a cui io devo fare riferimento e per cui devo fare qualcosa. Sicuramente è una cosa da fare. Dal 1 novembre di quest'anno, quindi del 2013, è stato introdotto un nuovo tool che è il Remote Desktop Service Diagnostic Tool, supporta Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, lo dovete avviare sul Connection Broker e deve essere eseguito con un account avente dei privilegi amministrativi, chiaramente su tutti i server della vostra infrastruttura RDS. E una console, come vedete, ve l'ho riportata sotto, che vi permette di gestire sia il Remote Desktop Service che la parte di VDI, il provisioning, il database, gli eventi, cosa succede sulle vostre collezioni, e quindi diventa effettivamente un buon punto di partenza per vedere se ci sono dei problemi e se ci sono dei problemi cercare di capire un attimino come possiamo risolverli. A calce della slide vi ho riportato il link a cui potete scaricare questo tool, veramente utile. Allora, per quanto riguarda l'ultima parte di questa sessione, daremo invece un'occhiata a quella che è la gestione della sicurezza per il Remote Desktop Service. Chiaramente il concetto è che un'infrastruttura RDS è esposta all'esterno in molti casi, non è solo un'infrastruttura usa e consumo della parte interna della nostra azienda, e quindi se la esponiamo, chiaramente ci mettiamo nella situazione di correre un rischio. E dobbiamo quindi proteggere la nostra infrastruttura, come si dice sempre, a più livelli, perché la sicurezza avviene lavorando su più livelli, non su uno solo. E in questa slide ho cercato un po' di riassumermi tutti quelli che sono i livelli in cui possiamo subire degli attacchi e cosa dovremmo fare per ridurli. Chiaramente in primis il firewall, beh, lì il concetto è di non esporre la nostra infrastruttura RDS esponendo la porta TCP 3389. Questo è un classico, è anni che lo si dice. Con 2008 e da 2008 R2 la cosa è molto fattibile, perché comunque abbiamo la possibilità di non esporre direttamente il session host, ma di esporre il web access e di esporre la parte di comunicazione RDP tramite il gateway, che non fa nient'altro di fare RDP over HTTPS. L'alternativa potrebbe essere una VPN o almeno diciamo un PAT. Il PAT potrebbe essere, diciamo, per quelle delle infrastrutture che non hanno voluto mettere in piedi per ragioni di budget, di semplificazione, eccetera, eccetera, un gateway, o comunque sono ancora in versioni precedenti a 2008 R2, ad esempio, e allora almeno esponiamo, per esempio, le nostre infrastrutture RDS su una porta che non è la 3389, poi la ridirigiamo internamente sulla 3389. Questo chiaramente potrebbe dare dei problemi a chi fruisce dall'altra parte, se anche lui è un firewall che lo dovrà configurare, essere sicuro che potrà chiaramente comunicare su questa porta. Per quanto riguarda invece il session host, beh, qui il concetto è chiaramente gli aggiornamenti, ovviamente installarli appena escono, soprattutto quelli di sicurezza, eseguire il best practice analyzer come abbiamo visto prima regolarmente, l'autenticazione farla tramite network level authentication, non fare autenticazioni più basse, quindi questo vuol dire che almeno esternamente dobbiamo avere dei client XP, però ricordatevi che già XP lo supporta, XP sta per uscire già dal supporto, quindi fra un po' sarà ragionevole dover pensare di avere a che fare solo con Vista e successivi che supportano già in modo più semplice l'NLA. Le password chiaramente devono essere sicure, soprattutto quella dell'administrator, e magari fate anche il rename dell'utente administrator per non dare, diciamo, il fianco all'attaccante, dandogli già in mano la conoscenza del username. Ricordate che esistono dei tool di attacco già specificatamente pensati proprio per fare un brute force attack e con nome dizionario. Quindi, se voi, per esempio, esponete la 3389, state lì e guardate il log degli eventi, vedete gli accessi, vedrete che ci saranno ogni tanto delle raffiche di accessi tentati su nomi abbastanza comuni. Quindi, di fatto, la rete è già pronta ad attaccarvi. Quindi non sono cose fantascientifiche, stanno già succedendo, lo potete toccare con mano. Per quanto riguarda la sessione assente, beh, chiaramente non dà la possibilità a una sessione, ma questo sta nell'ovvio, dà la possibilità all'utente di fare cose che non ha necessità di fare, quindi bloccatele con le group policy, se potete non esponete il desktop intero, esponete le remote app, se invece dovete esporre il desktop, beh, fate in modo che lui faccia soltanto le cose che ha necessità di fare. Questo perché? Questo è sicuramente anche nell'ottica che in realtà non sia un utente all'esterno che sia entrato, ma che sia ad esempio un utente che purtroppo ha delle redirezioni abilitate e ha un virus a casa sua, quindi sulla sua macchina, e potrebbe rischiare di mettervelo sul vostro session host. Quindi anche qua bloccate le redirezioni che eventualmente non utilizzate. Le credenziali utenti, vale sempre il discorso di utilizzare password complesse, nomi account non individuabili con attacco dizionario, e utilizzate le GPO di blocco account, quindi dopo X tentativi errati l'account va comunque bloccato. Ok? È meglio avere un disservizio su un utente un po' smemorato che sbaglia un X volte la password che lasciare la possibilità di avere un brute force. Ok? I privilegi degli utenti, anche qua, minimi sul server RDS, ce lo siamo già detti, minimi addirittura sull'infrastruttura. Ricordatevi gli attacchi ransomware che sono stati molto comuni nel 2013, soprattutto su infrastrutture RDS non così protette, quindi esposte sulla 3389 che esponevano l'intera sessione, che avevano privilegi particolarmente alti, che sono state attaccate alcune di queste anche in Italia. E il concetto è stato quello di entrare sulla sessione, lanciare un malware che andava a criptare i file e poi il malware veniva eliminato, quindi i file praticamente diventavano inutilizzabili. Quelli locali sul session host, anche sulle varie shard che poteva trovare, anche non mappate in giro. Quindi questo è un tool veramente particolare. Dopodiché veniva richiesto un riscatto per rinviare la chiave di decriptazione, da qui il nome ransomware. Okay? Quindi, e sono attacchi che sono successi e che ho descritto in un post sul mio blog. Anche su infrastrutture italiane, quindi fateci molta molta attenzione. Per quanto riguarda la security, la cosa principale è vedere se siamo attaccati, quindi mettere in piedi un monitoraggio. Chiaramente con un system center diventa molto semplice, ma se abbiamo un'infrastruttura più piccola, ci siamo detti, cioè l'RDS nasce anche per avvenire vicino a infrastrutture piccole, cosa possiamo fare? Abbiamo PowerShell, che è un ottimo strumento da quel punto di vista. E potete quindi con il metodo getlog andare a controllare gli accessi, soprattutto quelli riusciti e quelli falliti, 4624, 4625, estrarre le informazioni dagli eventi tramite l'array, che è il replacement string, cioè l'evento praticamente ha un suo testo che è composto da un template più informazioni tipiche di quell'evento, ad esempio l'IP da cui ci siamo connessi, l'utente su cui abbiamo tentato di fare autenticazione, e queste cose possiamo estrarle per avere, diciamo, delle informazioni e poi mandarci un report periodico tramite mail. Allora, io ad esempio, qui ve l'ho lasciato nel post che vi ho indicato prima, c'è tutta la trattazione, ho tirato giù diciamo, uno scrippettino che può comunque tranquillamente essere modificato. Il sul concetto è, non faccio nient'altro che andare a eseguirlo periodicamente e notificare per mail se ci sono stati dei tentativi di accesso. Ad esempio qua oltre 15, quindi oltre 15 tentativi di accesso fallito, notifico per mail, oppure anche solo un tentativo di accesso riuscito sull'utente administrator, perché comunque mi si deve accendere una lampadina. Potrei essere stato io, ma se non sono stato io è meglio che questo mi faccia accendere una spia. Ed è tutto molto semplice farlo effettivamente in Power. Come vedete, praticamente tramite la Get Event Log si possono andare a cercare degli eventi successi in un certo periodo di tempo, con un certo dia all'interno diciamo, di un ramo del nostro Event Viewer, per così dire. Quindi qua, ad esempio, delle ceste dei tentativi falliti, quindi con credenziali errati, e quelle dell'utente administrator. E secondariamente con un banale, diciamo, estrapolazione dell'informazione tramite l'array replacement string, e tiro fuori da questi eventi che trovo le informazioni e compongo diciamo una mail che poi mi mando tramite il send mail. Ok, questo è quanto possiamo fare e sicuramente ci può ovviamente tornare molto molto utile.
Benissimo, brevemente in questa terza demo vediamo come funziona e come ci viene in aiuto lo script di cui ci ha parlato Ermanno. Allora, innanzitutto sono loggato come administrator su di un server, quindi normalmente per vedere eventuali accessi anomali devo aprire l'Event Viewer e selezionare i log di Window, quindi gli eventi di Window, nella sezione Security, ad esempio filtrare gli eventi con ID 4625, ad esempio negli ultimi 24 ore. Ok, e quindi ne ho un bel po', no? Quindi ho ad esempio l'ultimo, ho l'utente MSR che ha sbagliato la password. Ovviamente se ne sono tantissimi in brevissimo tempo è possibile che sto subendo un attacco. Quindi lo script ha proprio questo uso, questo scopo. Quindi se andiamo a analizzare lo script, quindi qua ci dice negli ultimi 120 minuti registrami 15 accessi falliti e mandameli via mail. Adesso in ambiente di demo ovviamente se eseguiamo il comando gli ho detto di non mandarmi la mail ma bensì di mandarmi il risultato sullo schermo. Quindi eseguiamo lo script, perfetto. Quindi posso facilmente vedere che nelle ultime ore, diciamo, ho subito questi tentativi di accesso con credenziali errate.
Benissimo, con questo abbiamo visto tutto, vi ringrazio e un saluto da parte mia.
E un saluto anche da parte mia.